Stiamo insieme considerando quelle che abbiamo chiamato le 10 o il decalogo delle reciprocità. Ne abbiamo già fatte diverse: l'amore, la sopportazione, l'accoglienza, la cura, l'onore, la sincerità, il servizio. Oggi faremo sulla consolazione. Allora, consolazione. Partiamo da un testo della lettera di Paolo, la lettera di Paolo a Tessalonicesi. Perciò consolatevi a vicenda e edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Nel testo sembra che sia presente una doppia reciprocità, che è quella di consolatevi e edificati. Però è probabile che sia una sola, infatti la considereremo come unica, e i due termini sono correlati e inseparabili. Allora, parlando di consolazione, siamo quasi obbligati a parlare di Barnaba, personaggio biblico che ha avuto un ruolo non marginale nella storia della Chiesa e la grazia proprio di incarnare questa virtù della consolazione. Infatti in Atti 4:36 troviamo scritto Giuseppe, quasi nessuno lo conosce col suo nome, Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione. Allora valuteremo adesso, facendo un excursus della sua vita, e scusatemi se stamattina mi attarderò un po' su questo personaggio per un motivo molto semplice, perché come vedremo questo personaggio, come ho già detto, ha avuto un ruolo estremamente importante nella storia della Chiesa primitiva, ma è quasi sconosciuto. Quanti di voi si chiamano Barnaba? E gli stiamo facendo un torto, sia per il significato del nome, sia per il ruolo che lui ha avuto nella storia della Chiesa. Allora, perché gli è dato questo soprannome? Vai. Figlio di consolazione. Allora, se chiaramente gli apostoli, quindi non gente qualunque, quindi apostoli, persone serie, aventi una certa autorità, se gli hanno dato questo soprannome, un motivo ci sarà senz'altro. E credo, come vedremo, è legato sia al suo carattere, al suo modo di essere, al suo modo di porsi, di relazionarsi agli altri. Quindi, ripeto, questo soprannome gli è stato dato dagli apostoli e ha avuto senz'altro un peso. Non dico niente di nuovo, lo sapete, che moltissimi personaggi della Bibbia, dei più famosi a quelli meno famosi, a un certo punto della loro vita gli è stato cambiato il nome proprio per indicare in maniera specifica una qualità del personaggio o un ruolo che lui ha avuto. Ricordatevi di Abramo, di Pietro, di tantissimi, tantissimi. Quindi credo che gli apostoli abbiano voluto cambiargli il nome, infatti da quel momento in poi sarà chiamato sempre Barnaba, mai più Giuseppe, proprio per evidenziare questo lato del suo carattere, questa sua virtù. Quindi diamo uno sguardo adesso a tutti questi passi biblici, cercherò di essere sintetico, ma ripeto, voglio fare qualche cosa proprio perché se lo merita Barnaba, si merita di essere conosciuto un po' di più da tutti quanti, perché non, se dovessi fare un sondaggio adesso, quanti di voi conoscono Barnaba? Appena sentito nominare molto spesso. Quindi cerchiamo di valutare, di considerare quello che lui era, per capire proprio perché gli apostoli gli hanno dato questo soprannome. Atti 4, 36, quindi sfogliamo il libro degli Atti, al capitolo 4, al versetto 36, è scritto: ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita cepriota di nascita, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Ma io leggo anche il versetto 1, io delle volte non capisco come la Bibbia sia stata divisa proprio in capitoli e versetti. Una persona non so quale criterio abbia usato, perché chiaramente il versetto 1 del capitolo 5 è strettamente legato a quello che è detto. E il ma, che è una congiunzione, lega il discorso, no? Vabbè, lasciamo stare questo perché credo che nessuno di noi sappia con quale criterio è stata divisa la Bibbia in capitoli e versetti. È una battuta, lo so, la conosco. Ma, dice, dopo quello che è detto di Barnaba, ma un uomo di nome Anania con Saffira, sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo. Conosciamo la storia di Anania e Saffira, forse di più ancora di Barnaba, no? Allora, è questo ma che in qualche modo rivela quello che Barnaba fosse. Allora, una persona, se Anania e Saffira sono state due persone ipocrite, disoneste, il ma che li mette in contrapposizione con Barnaba ci fa pensare che Barnaba fosse una persona onesta e sincera. E è la prima volta che la Bibbia parla di Barnaba proprio in questa occasione, l'occasione di questa, della messa in atto della comunione dei beni. Allora, c'è questo contrasto, ripeto, che evidenzia questo lato del carattere, dell'onestà e della sincerità di Barnaba. Quindi una persona integra, motivato dai giusti sentimenti nel suo operare e non ipocrita e bugiardo come i due. Poi un altro testo, Atti 9, quindi andiamo avanti. Atti 9, capitolo 9, appunto, versetto 26, è scritto: quando fu giunto a Gerusalemme, sta parlando di Saulo, non ancora Paolo, Saulo tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano una paura di lui, direi proprio una fifa matta di lui, non credendo che fosse un discepolo. Conoscevo quello che era un istante prima. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore, gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Barnaba ha assistito al capovolgimento, alla reale, profonda, radicale conversione di Saulo ed è lui che a questo punto prende Saulo e lo porta dagli apostoli. La diffidenza era senz'altro più che lecita nei confronti di Paolo. Ricordate quello che era un attimo prima, di incontrare Gesù sulla via di Damasco? E quindi la diffidenza della Chiesa viene superata dall'intervento di Barnaba. Ma cercate di pensare un po'. Qui c'è la Chiesa di Gerusalemme, ci sono gli apostoli. Quindi se Barnaba ha potuto penetrare nella diffidenza degli apostoli, nella diffidenza della Chiesa, significa una cosa sola: era un personaggio importante, era un personaggio di un peso notevole, ma è un personaggio, questo fatto, che rivela la sua sensibilità, è un personaggio fiducioso, aveva veramente fiducia che il Signore aveva operato in maniera potente nella vita di Saulo. Se la Chiesa ha usufruito del grande potenziale presente in Paolo, deve dire proprio grazie alla sensibilità di Barnaba, che mentre tutti gli altri lo temevano questo giovane fariseo etichettato come persecutore, l'etichetta su Paolo, su Saulo era persecutore, Barnaba va oltre l'etichetta. Barnaba ha fiducia veramente, non si ferma alle apparenze, ha fiducia nell'operato di Dio. C'è stato un cambiamento, e un cambiamento reale. Andiamo avanti. Alcuni credenti fuggiti da Gerusalemme a causa della persecuzione, sapete, che è avvenuta, e credo che la persecuzione proseguì e forse aumentò di intensità dopo la conversione di Saulo. Provate a pensare ai suoi amici del Sinedrio, provate a pensare a tutti i pezzi dei 90 del giudaismo, che dopo il tradimento di Saulo sicuramente la persecuzione è aumentata di vigore. Allora, alcuni credenti appunto fuggiti da Gerusalemme arrivano ad Antiochia, una grande città, una bella città. La loro predicazione ebbe un notevole successo, siamo al capitolo 11, ed è detto proprio così, al versetto 21, la mano del Signore era con loro. E grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. Questo avvenne in Antiochia. Quando la notizia di quello che è avvenuto ad Antiochia arriva alle orecchie degli apostoli, mandano qualcuno a verificare. E non mandano certamente l'ultimo arrivato, perché dovevano verificare se le cose veramente avevano come sentito, e mandano Barnaba. E qui, in questa occasione, possiamo leggerlo, capitolo 11, versetto 21, la mano del Signore, ripeto, era con loro, grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse alle orecchie della Chiesa, che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto. Perché? Ecco qui che Luca evidenzia alcuni aspetti del carattere di Barnaba. Egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Allora, troviamo di fronte a un uomo buono, spiritualmente maturo. Questo è il carattere di Barnaba. E una cosa da notare, che l'aggettivo buono è pochissimo diffuso, applicato agli uomini. Soltanto in un'altra occasione viene usato, ed un altro Giuseppe, d'Arimatea, che è detto un uomo buono, colui che è andato a prelevare il corpo di Gesù per metterlo nella tomba. Quindi l'aggettivo buono veniva usato veramente con molta parsimonia, proprio per evidenziava qualche cosa di particolare. E Barnaba questo lo aveva. Ma non solo, andando avanti, capitolo 13, da Gerusalemme Barnaba torna ad Antiochia, ed è in questa città che lo Spirito Santo interviene per inviare non Paolo e Barnaba, Barnaba e Paolo. Barnaba, c'è scritto qui, faceva parte dei profeti o dottori della Chiesa. Capite di fronte a quale personaggio siamo di fronte? Un po' trascurato, vero, nelle nostre ricerche. E come dimostra l'elenco, Barnaba era uno di questi, Paolo ancora no. E leggendo bene il testo, va letto in questo modo, che la Chiesa manda Barnaba in missione e Paolo al suo seguito. È così che va letto il testo. Quindi il primissimo viaggio missionario di Paolo è il viaggio missionario di Barnaba, con Paolo affiancato, che poi subito dopo diventerà il viaggio di Paolo. Anche questa è una caratteristica del carattere di Barnaba. Infatti, per un po' c'è sempre Barnaba e Paolo, e a un certo punto, in una certa occasione che non abbiamo tempo di esaminare, ma sarebbe interessante farlo, troviamo Paolo e Barnaba. Barnaba, una persona così influente, così importante, una persona che gli apostoli hanno considerato di un certo peso, lascia spazio a chi crede abbia veramente delle cartucce da sparare per il Signore. Anche questo si vede l'umiltà di Barnaba. Infatti a circa metà del viaggio, del primo viaggio, è Paolo la figura di riferimento e Barnaba è quello che lo accompagna. Ma non solo, andando avanti al capitolo 15, ho cercato di essere più sintetico possibile, scusate se stamattina prenderò qualche minuto di più, sapete io di solito cerco di contenermi, ma dovevo farlo per Barnaba, dovevo farlo, guarda. Atti 15:38, ma Paolo, si parte col secondo viaggio missionario, no? Quindi i due si mettono d'accordo, andiamo, ritorniamo a visitare le chiese, secondo viaggio. E Barnaba voleva prendere di nuovo suo cugino, Giovanni Marco, sintetizzo al massimo. Però durante il primo viaggio missionario, il giovane, oggi si chiamerebbe Gianmarco, Giovanni Marco, quindi giovane Gianmarco, a questo punto non si sa bene perché, o era troppo rischioso, o era troppo, c'era troppo disagio, quindi torna indietro. Barnaba dice, beh, diamoli una seconda sans. Ha sbagliato, è vero, ha sbagliato, ci ha lasciati, ci ha abbandonati, ma diamoli una seconda sans. Paolo, inflessibile, duro, no. Lui non viene con noi, infatti prendono un altro, Paolo prende un altro con sé, mentre Barnaba fa un altro viaggio, un giro missionario, prendendo il suo cugino. Allora, chi ha avuto ragione? Da quello che leggiamo, in seguito, sembra che la ragione l'abbia avuto Barnaba, perché Gianmarco diventerà un ottimo collaboratore anche di Paolo poi dopo. Quindi sembra che la sensibilità particolare di Barnaba abbia colto nel segno la questione. Dobbiamo dargli un'altra chance. Ha sbagliato, ma dobbiamo dargli un'altra chance. Questo era Giuseppe Barnaba, un uomo dotato di particolare sensibilità d'animo, sensibilità di intelligenza spirituale, capace di grandi intuizioni, è pronto a dare una seconda possibilità a chi sbaglia. Ora tutto questo lo mettiamo insieme, facciamo un bel pacchettino e ci chiediamo come mai viene chiamato proprio figlio di consolazione. Per noi il verbo consolare è legato, direi quasi esclusivamente, all'atto di incoraggiare qualcuno che sta soffrendo. Su, su, dai, 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 non è niente. Quando diciamo non è niente poi lo facciamo arrabbiare anche di più perché lui sta soffrendo, va bene. Comunque sembra che sia legato qua alla consolazione verso chi soffre. Ma probabilmente il termine paraclesus ha delle sfumature che non sono presenti nel corrispondente italiano. Allora, i diversi aspetti della consolazione. Il sostantivo consolazione richiama alla mente il nome che Gesù ha dato allo Spirito Santo, vi ricordate? Il consolatore, il paracleto. E questa virtù, perciò, miei cari, della consolazione rispecchia il carattere dello Spirito, che è il carattere di Dio. Ci sono alcuni versetti, magari questi li leggerete se avete voglia di prendere il mio libro, e non voglio soffermarmi troppo su questi, ma è chiaro che per esempio Dio è definito il consolatore, Lamentazioni. Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi ha tutto un capitolo sulla consolazione e dice noi, Dio che ci ha consolati e fa di noi strumenti di consolazione. Quindi la consolazione rispecchia il carattere divino, anche Gesù è chiamato così. Allora, adesso faremo una cosa, scruteremo le scritture e vedremo come il verbo consolare ha diversi significati che sono in stretta relazione con loro, che vanno ben oltre dal mettere la pacca sulle spalle a chi soffre. Incoraggiare. Allora, consolare. Quelle sono tutte sfumature che noi troviamo non tanto nella parola italiana consolare, no? Ma nella parola greca, paraclesis, va bene? Esortare, incoraggiare, spingere, dare forza, risollevare. Queste sono tutte sfumature del verbo consolare, che adesso vedremo un po' insieme. Quindi, ripeto, va ben oltre da dire ok, va bene, forza, coraggio, ci puoi farcela. Quella mi sembra gioia davanti ai libri. Si lamenta, ah, non ce la faccio, non ce la... dove sei gioia? Non ce la faccio. Forza, gioia, coraggio. Allora, incoraggiare. Leggiamo un testo. In Ebrei capitolo 10, versetti 24 a 25. Se è vero quello che diceva Tertulliano, che l'autore della lettera agli Ebrei è Barnaba, questi testi, questo testo assume un carattere particolare. È scritto in Ebrei 10. Facciamo attenzione gli uni gli altri per stimolarci all'amore, alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda. Come usiamo di solito il verbo esortare, che è proprio insito, parallelo, quasi sinonimo, almeno nel greco, di consolare? Come usiamo di solito il verbo esortare? Lo usiamo soltanto molto spesso nella sua forma negativa. Una bella sgridata a chi si comporta in modo sbagliato. Anche se è presente questo aspetto, il verbo indica soprattutto l'incoraggiamento. Uno stimolo a vivere nella volontà di Dio. E il termine deriva da una voce latina che ha diversi significati, tutti correlati: eccitare, spingere, sollevare, dare forza. La capacità di incoraggiare, purtroppo, lo sappiamo, non è una qualità molto diffusa. E non voglio sondare gli aspetti psicologici della questione, ma ci sarebbe da dire qualche cosa. E in molti però sentono la mancanza, il bisogno di questa particolare virtù, in modo particolare tra i giovani. L'incoraggiamento che consola, che rincuora, è estremamente necessario per edificare il corpo di Cristo, poi lo vedremo alla fine in modo particolare. Incoraggiare significa infondere coraggio. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Con delle esortazioni, suggerimenti, consigli, con un palese atteggiamento di comprensione e di approvazione. Fin da bambini purtroppo siamo abituati a ricevere più rimbrotti che incoraggiamenti. Fate una percentuale di quante volte si dice di no ai bambini e quante volte invece si dice sì, vai avanti. Questo fatto, questa realtà, causa poi una profonda insicurezza che sfocia in atteggiamenti contrastanti. C'è chi diventa timido, pauroso, incapace di assumersi delle responsabilità, una timida tartaruga. Per altri invece diventano dei aggressivi ricci, proprio per mancanza di una dose saggia di incoraggiamento. Il difetto più comune che ci impedisce di edificare l'altro con incoraggiamenti, esortazioni, è che siamo troppo abituati troppo abituati a prendere la lente di ingrandimento per scoprire i difetti altrui. È naturale, non c'è bisogno che decidiamo di prendere la lente di ingrandimento. È naturale, quando pensiamo agli altri, di guardarli attraverso una lente di ingrandimento per evidenziare i difetti. E invece, per quanto riguarda noi, inforchiamo un bel paio di occhiali di quelli scuri, 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 dice, ma perché non riesco a vedere veramente i difetti in me? Per essere edificanti e non distruttivi, occorre mettere in atto ciò che Paolo suggerisce. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Sappiamo benissimo che a causa del nostro egoismo questo non è facile. Solo stimando l'altro in modo come vuole il Signore, riuscirò poi a vedere le sue qualità e incoraggiare a coltivarle. Una parola di incoraggiamento. Ringrazio Dio perché la Chiesa ha intuito il dono in Milena e l'ha incoraggiata. Facciamolo più spesso. Anche con altri che magari hanno doni inferiori al suo, che forse ne hanno ancora più bisogno. Una parola detta di incoraggiamento, detta al momento giusto, nel modo giusto, ha salvato migliaia di persone da una vita grigia, monotona e in qualche caso anche dalla disperazione. Spesso le persone, in particolare quelle con una fragile personalità, diventano quello che noi diciamo che sono. Dite a un bambino, sei disordinato, sei disubbidiente, sei capriccioso, sei cattivo, sei viziato, e lui diventerà così. Diventerà quello che il genitore gli dice continuamente di essere. Certo, non possiamo dire sempre cose positive, ma attenzione almeno alla percentuale. Un esempio perfetto, di perfetto equilibrio di come agire ci viene dato proprio dal nostro Signore. La Bibbia evidenzia quelli che sono i nostri difetti, li evidenzia, li mette in luce, non ci passa sopra. Però guardiamo tutte le cose che il Signore vede di noi come positive, come buone, come onorevoli. Per essere edificanti, e consolanti, incoraggianti, occorre demolire quel luogo comune che i complimenti incoraggiano all'orgoglio. Non è vero. Non è vero. Quando essi sono fatti nella giusta occasione, sono veritieri, quindi non sono lusinghe, non incoraggiano la presunzione, ma danno il giusto equilibrio senza il quale la persona sarebbe la tartaruga o il riccio di cui abbiamo parlato. Si parla tanto di autostima, mamma mia, se ne parla. Credo anche giustamente perché oggi molto spesso le persone hanno una stima di sé vicina allo zero. Autostima tanto necessaria per non cadere in stati depressivi e o aggressivi. Però, miei cari, l'autostima non possiamo costruircela da soli. Almeno estremamente difficile. Ma è qualcosa che viene dagli altri, soprattutto dalle persone vicine, le persone che ci vogliono bene. L'autostima ci viene donata da parole di incoraggiamento e consolazione, incoraggiamento. Arriviamo a un aspetto adesso che è molto pratico, quello della consolazione, incoraggiamento, teso a risollevare. Leggiamo questo testo molto interessante, molto profondo della lettera ai Galati. Fratelli, Se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualche cosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno, infatti, porterà il suo proprio fardello. Fratelli, Paolo si rivolge a quelli che dice, chiama spirituali. L'esortazione è rivolta a quei fratelli spirituali, fratelli e sorelle, che si ritengono spirituali almeno. Non credo che qui vi sia spirito di polemica, tu che ti ritieni di spirituale, no, ma è un incoraggiamento. Pensi di essere maturo spiritualmente? È un incoraggiamento a manifestare la propria maturità spirituale, ricordando che possiamo ingannarci circa la nostra spiritualità, perché sappiamo che noi ci vediamo come in uno specchio deformato. Quindi valuta la tua maturità spirituale comportandoti in questo modo. Di solito io personalmente, non so se siete d'accordo con me, ma dubito di chi ostenta la propria spiritualità. Perché la propria condizione spirituale non può essere ostentata. Si vede nella pratica, si vede da quello che uno dice, da quello che uno fa, da quello che uno pensa. Allora Paolo ci incoraggia a dimostrare la nostra spiritualità in una situazione in cui essa è messa alla prova. Di fronte a qualcuno che è sorpreso in colpa, dice Paolo, e capita a tutti, secondo il testo, capita a tutti. Il credente che ostenta una spiritualità superiore in questa situazione è tentato di giudicare ferocemente il fratello che ha peccato. Non si deve comportarsi così. E magari con una mitragliata di versetti gli dice che sta sbagliando tutto. Invece di portare il suo peso, portate i pesi gli uni degli altri, la persona in questione carica di enormi pesi, di altri pesi chi è già sotto il peso della colpa. Ma diverso sarà l'atteggiamento di chi ha imparato l'altre dalla consolazione. Sarà quella di rialzare con spirito di mansuetudine chi si trova in una precaria situazione spirituale. Miei cari, capita a tutti di cadere. E speriamo veramente Dio ci faccia la grazia di trovare dei fratelli e delle sorelle che invece di darci il colpo di grazia cercano di rialzarci e dire ok, andiamo avanti. Concludo. Nel testo citato all'inizio, perciò consolatevi a vicenda e edificatevi gli uni gli altri, bella la nota, come d'altronde già fate, sarebbe bello che se fosse detto anche della Chiesa qui di Assi. Questo è bello, lo so che già lo fate, ma forse fatelo un po' di più. Il verbo consolare è legato, come dicevamo, è proprio strettamente correlato a quello dell'edificare. Allora, questo ci porta a concludere che la consolazione sia parte integrante della edificazione della Chiesa. Chi è capace di consolare è una persona impegnata nell'edificazione della famiglia di Dio, la Chiesa. L'immagine che il pensiero evoca è quella di un muratore che pone un mattone sopra l'altro e così facendo edifica la casa. Ogni volta che pratichiamo la consolazione, incoraggiamento, con le parole e con i gesti, noi entriamo nel ruolo di consolatori ed edifichiamo. Le critiche, quelle fatte con il solo scopo di ferire, evocano un'altra immagine, quella di qualcuno che compie un'opera contraria degli edificatori, demolendo l'opera da essi compiuta. Se l'incoraggiamento, consolazione, incoraggiamento edifica, rialza, spinge all'azione positiva, la critica feroce, col solo scopo di ferire, demolisce. Che questo pensiero possa veramente entrare nel nostro cuore. Chiudiamo con una domanda. Come ti valuti? Fatti una pagella. Sei un Barnaba? Si può dire di te che sei veramente un figlio di consolazione? Che la tua caratteristica proprio, che abbiamo visto che umiltà, mansuetudine, incoraggiamento, sensibilità, giuste intuizioni. Sei questo Barnaba? Da 1 a 10, che voto ti dai? Proviamo a pensare a questo oggi. Che voto diamo a noi stessi e alla Chiesa intera sotto questo profilo? Amen.